Marte.
Il Made in Italy, vecchia maniera, sbarca in Arabia e conquista la finale di Supercoppa italiana con il Napoli. Mazzarri torna a fare Mazzarri, ne parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera a tutti, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, venerdì 19 gennaio, sono le 20.04, al microfono per voi Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Vincenzo Russo. Tanti, tantissimi gli argomenti di cui parlare, a partire ovviamente dalla vittoria tondissima per 3-0 del Napoli ieri in Supercoppa italiana contro la Fiorentina. Lo abbiamo detto nel lancio della trasmissione di questa sera, Mazzarri torna a fare Mazzarri, difesa 3 o a 5 a seconda appunto delle fasi di gioco, e uno schieramento ultra difensivista, ma c'è anche da dire che il Napoli è stato veramente estremamente cinico e concreto anche sotto porta, capitalizzando le non tantissime occasioni create. La Fiorentina dall'altro lato invece ha creato tante occasioni, ben 16 tiri verso la porta, di cui però soltanto uno nello specchio della porta presieduta da Pierluigi Gollini, quindi davvero una precisione che si attestava tra il 5 e il 6%, quindi una Fiorentina che ha sicuramente non espresso un calcio sicuramente maggiormente organizzato, ma molto fallace sia in fase di difesa sia in fase di finalizzazione. Ne parliamo di questo e di tanto altro, perché poi ci sono le notizie di mercato da affrontare, un mercato vivissimo per il Napoli, e lo facciamo dando il bentornato su Marte ad uno dei nostri quattro moschettieri. Parlo di Francesco Modugno di Sky Sport. Ciao Francesco. Francesco, lo abbiamo perso, recuperiamo Vincenzo, se possiamo lo recuperiamo immediatamente perché la linea è un po' disturbata. Intanto però vi do i riferimenti per intervenire attraverso WhatsApp, il numero è sempre lo stesso, 339-666-9990. Che cosa vi aspettate da questa finale che si andrà delineando proprio in questi minuti, quando è iniziata proprio da pochissimo la partita, l'altra semifinale di Supercoppa italiana tra Inter e Lazio. Abbiamo recuperato Francesco Modugno. Francesco, eccoci.
Sì, buonasera, bentrovati, eccomi qua.
Allora Francesco, un 3-0 un po' inaspettato, si può dire, quello del Napoli, una prova estremamente diversa dal Napoli a cui eravamo abituati. Il Napoli si è finalmente liberato in un certo qual modo dalla gabbia che rappresentava il fantasma, tra virgolette, di Spalletti.
Ma sai, non so se ci si possa mai liberare o lo si possa fare, insomma è passato così poco tempo da quella meraviglia, da quella bellezza che ci portiamo tutti un po' dentro, ma che neanche era più giusto inseguire come stavamo facendo. È stato un fardello pesante che ha pagato Rudy Garcia, è stato un riferimento che ha avuto Walter Mazzarri appena arrivato, che probabilmente ancora ha e ancora avrà, ma era giusto che si provasse qualcosa di differente, e di Walter Mazzarri quasi di rispettare se stesso, un'idea, una visione di calcio, rispondere a quelle che erano delle necessità, delle esigenze di un momento che restava complicato, difficile, aveva bisogno di qualcosa di nuovo. Il Napoli di ieri, seppur non nella qualità, chiaramente c'è da crescerci.
Francesco, ti chiediamo di guadagnare una posizione migliore perché la linea è molto intermittente, quindi ti ricontattiamo tra un istante, ti diamo la possibilità insomma di metterti a favore di linea telefonica. Nel frattempo cominciano ad arrivare le prime domande al 339-666-9990. Gianluca chiede: al di là della finale, Lindstrom, anche se ha giocato poco, come l'avete visto? A me è piaciuto, lui è forte. Lindstrom è uno degli equivoci tattici, probabilmente, comunque sicuramente uno dei misteri della stagione in corso. Francesco, Lindstrom come l'hai visto?
Spero di un segnale migliore qui. Non come l'ho visto, posso dire come lo vorrei vedere. Vorrei rivedere Lindstrom di Francoforte, un giocatore che sulla tre quarti lì agiva sul centrodestra, so che lì preferisce giocare a sinistra, ma che abbia un'esuberanza tecnica e atletica che gli si riconosce, ma che qui quasi mai si è visto. È un percorso tanto all'inizio, sì, qualche segnale, qualcosina, ma importante, stiamo parlando di operazioni da circa 30 milioni di euro, stiamo parlando di talento, di un giocatore che può e che deve dare molto di più, e forse anche lui deve cominciare, non dico a darsi una mossa, però a rendersi consapevole che chiaramente ci si aspetta qualcosa di differente.
Focus rapidissimo sul mercato Popovic, domani visite mediche per lui, a lanciarlo siete stati proprio voi di Sky Sport.
Sì, è un investimento, è un giovane che ha margini di crescita importanti e in un ruolo nel quale col tempo poi metti struttura, metti centimetri, aggiungi conoscenze. Una grande società come il Napoli deve poter fare, lo fa in giro con il Frosinone, avrà la possibilità magari anche di fare un po' di esperienza, di mettermi Napoli lo seguirà, lo monitorerà, però è un 2006. Sono quelle operazioni che altrove quasi non fanno notizie. Napoli non ne fa tante, a dire la verità, qualcuno l'ha fatta in passata, qualcuna meno, però sono secondo me degli investimenti sulla gioventù, sul futuro che una società come il Napoli deve fare.
Sì, assolutamente, tra l'altro il Napoli è riuscito a battere la concorrenza di squadre che sono delle vere e proprie corazzate, si parlava di Bayern Monaco, di Manchester City, insomma davvero un'operazione importante ovviamente per il futuro. Sarà girato al Frosinone, dove è confermato che sarà girato in prestito anche Zerbin, giusto?
Sì, un accordo sancito, c'è una per la partita di ieri potrebbe anche porre delle riflessioni, però sai, è giusto che Zerbin vada a giocare, ancor più perché lì ha preso un gong, perché arriva tra ore, perché poi c'è Matteo, c'è Camara, sì. Gli esterni sei copertissimo, Zerbin è un giocatore già fatto, che però ha bisogno sicuramente di trovare minutaggio. Anche lui può rappresentare magari un prospetto per il futuro, però tenerlo qui gli si farebbe quasi del male.
Sì.
La possibilità di migliorare, a dire la verità, è giusto che vada a giocare.
È esattamente così, l'ha detto anche il suo agente nelle scorse ore. Per quanto riguarda invece il capitolo difesa, continua a essere attivo il Napoli sul mercato alla ricerca di un difensore centrale che sia subito pronto. Pare che ci si stia focalizzando essenzialmente su Teate o Perez. Secondo te chi è più vicino a indossare la maglia azzurra, o se c'è un altro profilo che sta guadagnando posizioni?
Ma se fosse, eventualmente, a dire la verità non lo conosco, non lo conosciamo ancora. Sono due profili sui quali il Napoli sta lavorando, differenti. Perez è un destro di piede, Teate è un mancino, dopo ieri sera la considerazione può essere anche poi decidere in maniera stabile di giocare a tre dietro. Magari di centrali ne servirebbero ancora due, magari sì. Si potrebbe considerare l'ipotesi di non far andare via Ostigard. Sai, dovessi invece giocare a quattro, paradossalmente magari io penso che più Perez potrebbe essere il profilo giusto, perché di mancini ne hai già due, e quindi averne tre su quattro sinistra, di la verità, sarebbe quasi una tipicità. Di solito il destro può adattarsi a sinistra più invece un mancino che possa giocare sul centro-destra. Però parliamo di due giocatori importanti con valutazioni più o meno abbastanza simili, siamo tra i 15-20 milioni, il livello più o meno anche quello analogo. Forse ti direi che per il Napoli è più Perez una prima scelta, però parliamo di due giocatori che insomma, che Napoli aspetta, ma soprattutto Mazzarri anche con una certa ansia, perché dietro il Napoli sta di dover fare qualcosa.
L'ultima rapidissima, Solé è tramontata come pista ieri, sembrava aver guadagnato tante posizioni nelle gerarchie del Napoli, perché i media francesi l'avevano dato vicinissimo al club di De Laurentiis.
c'è chi vende, c'è chi compra, c'è chi racconta magari una prospettiva e chi magari un po' si lascia influenzare. Questo per dire che dalla Francia eventualmente hanno la necessità, la voglia di vendere il giocatore e quindi mediaticamente l'hanno fatta uscire così, ma già da ieri sera da Napoli tutte queste conferme non sono mai arrivate.
Infatti.
Anche i giocatori che conoscono, che hanno monitorato, che è considerato anche bravo, ma qualche perplessità forse anche sulla tenuta fisica, troppi infortuni, e quindi è un nome che teniamo, ma che non, sicuramente Napoli non ha già preso e che non è nei primissimi posti di una lista dove, ecco, teniamo Teatri, teniamo Neuen Perez, certo, e magari anche qualche altra opzione che effettivamente potrebbe anche sfuggirci per il momento.
Ti ringraziamo Francesco per la tua solita disponibilità, grazie, ti seguiamo su Sky.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao a Francesco Modugno. Noi vogliamo in pubblicità, ma prima di farlo 339-666-9990 vi aspetto con tutte le vostre domande, curiosità e anche riflessioni in merito alla partita di ieri, che poi ha scatenato il solito atavico dibattito tra giochisti e risultatisti, ma insomma c'era una parte di tifoseria partenopea, io devo dire nel mio piccolo non la condivido assolutamente questa posizione, che ha un po' diciamo storto il naso, no? Ha detto no, però il Napoli può fare molto di più, può giocare molto meglio, e tanti che forse in maniera un po' più concreta hanno detto sostanzialmente ma che ce ne importa, dovevamo vincere, dovevamo passare il turno, è un trofeo che il Napoli può conquistare, la Supercoppa italiana, e insomma perché non giocarcela alla Mazzarri essenzialmente. Ecco, voi come l'avete visto il Napoli e cosa vi aspettate dalla finale, appunto, che si giocherà domenica, che si giocherà lunedì a Riad, appunto, alle ore 20. 339-666-9990, vi aspetto qualche istante, davvero pochissimo, di pubblicità e siamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo. 339-666-9990 questo è il numero a cui inviare i vostri messaggi WhatsApp, li leggeremo immediatamente, ci state già scrivendo in tantissimi, per questo vi ringrazio, ma diamo uno sguardo a Riad, dove si è sbloccato il risultato tra Inter e Lazio, si sta disputando il 19° minuto della prima frazione di gioco, con l'Inter che è passata in vantaggio al 17° minuto con Thuram, quindi per il momento Inter 1 Lazio 0, se le cose rimanessero così sarebbe l'Inter la seconda finalista della Supercoppa italiana, che affronterebbe poi il Napoli lunedì alle 20. Parliamo di questo e di tanto altro con il nostro prossimo ospite, che è in realtà uno dei padroni di casa. Diamo il bentornato su Marte a Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Ma Pasquale, adesso sei a Castelvolturno, giusto?
No, sto venendo la partita Inter Lazio.
Ok, quindi guarda, io non ti so immaginare slegato dal contesto di Castelvolturno, ti devo dire la verità.
Sì, mi immagino invece.
Ti immagini molto volentieri, sì, sì. Suppongo. Allora, senti Pasquale, dacci un po' tutti gli aggiornamenti del Napoli, com'è stata la giornata azzurra dopo questa vittoria tondissima per 3-0 contro la Fiorentina?
Allora, in Italia abbiamo il mercato, insomma, che è protagonista. Non so, a breve Napoli dovrebbe annunciare Ngong, anche perché anche lui raggiungerà la squadra Riad con Traoré, e quindi saranno a disposizione per la gara di lunedì. Domani dovrebbe fare le visite mediche Popovic, che invece andrà poi a giocare a Frosinone. Per quanto riguarda la squadra, oggi c'è stata la ripresa, no, degli allenamenti dopo la vittoria di ieri con la Fiorentina. C'è da valutare nei prossimi due giorni le condizioni di Caiusse e di Mazzocchi, ma il Napoli conta di recuperare entrambi ed è a disposizione lunedì nella finale, che se dovesse essere confermato il risultato sarebbe contro l'Inter.
Assolutamente sì, quindi Ngong e Traoré dovrebbero appunto raggiungere i compagni per
credo sia già in viaggio.
Quindi
no, credo che saranno a mia disposizione di Mazzarri per andare in panchina, e poi ovviamente decide l'allenatore se, come, quando impiegarli, ma saranno tutti e due a disposizione dell'allenatore.
Allora, provo un attimo a controllare sul profilo X di Aurelio De Laurentiis, perché pare che sia stato dato l'annuncio, ce lo comunica il nostro ascoltatore Gianluca. Infatti sì, 6 minuti fa, benvenuto Cyril, penso che si legga, non voglio dire una sciocchezza, non voglio pronunciarlo male. Comunque è stato ufficializzato 6 minuti fa, ringraziamo il nostro attentissimo radioascoltatore Gianluca per questa informazione. Avevo aggiornato il profilo di De Laurentiis veramente 7 minuti e mezzo fa. Comunque perfetto. Allora, il Napoli quindi ha concluso, ha portato in porto i primi 3 acquisti.
Sì.
Esatto. Adesso però serve sicuramente il difensore centrale, che è una priorità che si conosce già da tantissimo tempo. Secondo te chi arriverà? Che cosa si sa in tal senso? Cosa si muove?
In realtà serve il difensore centrale, ma anche il centrocampista. Per quanto riguarda il difensore centrale, credo che il Napoli stia lavorando su 2 piste, quella di Teate e di Perez. Vediamo insomma quale si sblocca. Insomma, Teate è una pista che piace molto al Napoli, tra l'altro belga pure lui come Ngong, soltanto che lui verrebbe molto volentieri al Napoli, ma in questo momento non c'è accordo sulla valutazione del calciatore. Sul centrocampista si sta un po' allontanando, forse definitivamente, Barak, perché non c'è l'accordo sulla formula del trasferimento. Il Napoli insisteva con un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, tipo la qualificazione in Champions. La Fiorentina vuole qualche rassicurazione in più, quindi per questo il Napoli potrebbe anche scegliere una nuova soluzione a centrocampo. E come dicevi tu, sono le 2 trattative importanti, perché sono due priorità insomma che il Napoli deve colmare entro il 1 febbraio, che è la data diciamo in cui si chiuderà questo mercato, che ha visto il Napoli pesantemente protagonista, perché deve provare a risalire in classifica, perché poi al di là insomma della finale di lunedì di Supercoppa, domenica prossima il 28 c'è la trasferta con la Lazio, che è un altro scontro diretto per la Champions. Una lotta lunga, c'è un gruppone che comprende la Lazio, il Napoli, l'Atalanta, il Bologna, la Fiorentina, vedremo la Roma insomma con la cura dei Rossi, quindi bisogna fare punti e cercare insomma di recuperare posizioni in classifica, perché il Napoli al momento è 8º.
Allora, da qualche istante ci sta ascoltando all'altra linea telefonica mister Paolo Tramezzani, bentornato su Marte mister.
Grazie, sempre un piacere, buonasera a tutti.
Buonasera a lei. Allora mister, ieri Mazzarri è tornato a fare Mazzarri, è passato da un 3-4-3 poi ad un 5-4-2 con le sostituzioni, una squadra che è parsa molto granitica e solida in difesa, complici anche un po' di imprecisione sotto porta da parte della Fiorentina, ma un Napoli anche estremamente cinico. Il Napoli può continuare su questa strada, al di là delle caratteristiche tecniche dei calciatori, della forte abitudine a giocare con il 4-3-3?
Ma penso proprio di sì. Hai detto una cosa giusta, si è rivisto un bel Napoli, quello sicuramente, perché non lo vedevo quantomeno Napoli di Mazzarri della prima gara con l'Atalanta in campionato, ma soprattutto si è vista la squadra di Mazzarri con le sue idee, una squadra molto compatta, una squadra che fa molto bene nella fase di non possesso palla, una squadra che ha rischiato comunque poco contro una Fiorentina che comunque è abituata a comandare il gioco, a palleggiare, a controllare la gara. È una squadra che ha giocato con una partita molto intelligente, chiudendo tutti gli spazi, ripartendo, e sotto questo punto di vista qui sono stati bravissimi gli esterni e i due mediani, perché devi avere due mediani che hanno gamba, che hanno condizione, che hanno forza, hanno continuità, se vuoi puoi sopperire e cercare comunque di mantenere anche una squadra che abbia un assetto offensivo come ha fatto il Napoli ieri. Quindi obiettivamente ieri ho visto il Napoli che credevo di non vedere, ma bisogna dare merito, adito anche il coraggio, no, di Mazzarri, di voler dare una svolta. La svolta di ieri è stata soprattutto sotto il punto di vista tattico, quindi mi aspetto che 3-4-3, 3-5-2, che Napoli continui su questa strada, e mi sembra che l'indicazione che ha anche dato l'allenatore al termine della gara di ieri vada a confermare, ecco, quella che probabilmente sarà la sua volontà.
Esattamente così. Ridò la parola a Pasquale Tina. Pasquale, se vuoi fare una domanda a mister Tramezzani.
Sì, ciao Paolo, buonasera.
Ciao Pasquale, buonasera.
La cosa che ti ha convinto di più del Napoli ieri tatticamente qual è stata? Quello di aver subito poco, concesso poco alla Fiorentina?
Ma con il 3-4-3 di partenza io temevo che i due mediani potessero fare fatica obiettivamente contro i centrocampisti della Lazio, della Fiorentina contro la loro qualità individuale, soprattutto nella zona della tre quarti, anche perché se non riesci a coprire quella zona lì costringi sempre uno dei difensori centrali ad uscire, e per caratteristiche, mancando Kim, non c'è un difensore che sia così portato ad uscire tranne Jesus, che tra l'altro è stato protagonista nell'azione del gol di Simeone dell'1-0 di una cosa veramente straordinaria. Sì. E quindi i due mediani secondo me hanno dato veramente forza, stabilità alla squadra, hanno dato sostanza, perché riuscivano a fare benissimo la fase di impostazione alternando, sa, soprattutto Lobocca che si abbassava sempre molto bene in una zona magari laterale meno centrale, in modo tale che poi tutta la squadra, il reparto offensivo, i quinti, gli esterni alti, lo stesso Simeone riuscisse ad essere coinvolti maggiormente nel gioco. E secondo me la fiducia al Napoli ieri l'ha presa proprio quando aveva la palla, perché nelle ultime gare il Napoli sembrava quasi spaventato, remissivo, no? Una volta che aveva la palla tra i piedi non riusciva a essere incisivo né come gioco corale di squadra né a livello individuale. Ieri secondo me si sono riviste un pochettino quelli che sono quella che è la vera forza di questi ragazzi, che in questo momento hanno bisogno soprattutto di ritrovare quella fiducia, quella convinzione. I risultati ti aiutano, sì, ma ti aiuta ancora di più il fatto che quando vai in campo ti riconosci in quello che fai, credi in quello che fai, segui l'allenatore. Ecco, ieri credo che, di là dell'importanza di andare a giocarsi una finale, il Napoli in una gara abbia ritrovato tante cose, tanti aspetti.
Mister, si sta disputando il primo tempo, siamo nel corso del 28esimo minuto della prima frazione di gioco tra Inter e Lazio. L'Inter è ancora in vantaggio per 1-0, con la Lazio che ha sprecato malamente una chiara occasione da gol nella disperazione di Maurizio Sarri, giustamente. Si aspetta appunto che sarà l'Inter la seconda finalista, e soprattutto quale squadra pensa che il Napoli sia più bravo ad affrontare, più preparato ad affrontare nella finale di lunedì?
Ma credo che l'Inter sia la squadra più forte del campionato italiano, lo sta dimostrando, l'ha dimostrato anche nella passata stagione in una competizione importante come la Champions League, quindi ritengo essere la squadra favorita. Quale delle due squadre favorite per giocare contro la squadra di Mazzarri? Non lo so, perché l'Inter con il suo 3-5-2 ti viene a prendere alto, non ti fa giocare, non ti fa ragionare. E se gli lasci spazio riesce a essere veramente micidiale, cioè con poco riesce ad arrivare davanti al portiere ed essere pericolosa. La Lazio secondo me puoi controllarla meglio, puoi limitarla sicuramente di più, non ha lo stesso passo, la stessa velocità, la stessa intensità che ha l'Inter, soprattutto l'Inter dell'ultimo periodo, quindi secondo me sarebbe meglio, preferibile che Napoli si trovasse di fronte alla squadra di Sarri.
Concordo perfettamente con lei, nel mio piccolo la ringrazio, mister Tramezzani, per essere stato con noi.
Piacere.
È un piacere nostro.
Buona continuazione.
Buona serata, mister Paolo Tramezzani. Pasquale, un'ultima riflessione con te, tu invece che cosa ti aspetti dalla partita di questa sera, ma soprattutto quale squadra ti auguri? Tra l'altro l'Inter è andata vicinissima al raddoppio, però la conclusione è andata di poco al lato del secondo palo. Quale squadra pensi che il Napoli possa affrontare meglio? Concordi con mister Tramezzani?
Sì, sarebbe, diciamo, come dire, forse più nelle corde la Lazio, anche perché potresti fare un tipo di partita di ieri, la Lazio squadra meno fisica, però dell'Inter, da momento, da quello che stiamo vedendo, insomma, l'Inter questa prima mezz'ora l'ha obiettivamente dominata.
Quindi, 61%
partita,
di possesso,
in questo momento mi sembra, insomma, l'Inter avviata, insomma, verso la vittoria, però ripeto, mezz'ora, la prima mezz'ora abbiamo visto l'Inter in questo momento straripante rispetto alla Lazio.
Allora Pasquale, ti ringraziamo per essere stato,
ciao,
con noi qui su Marte,
ciao.
Ti diamo appuntamento a domani. Grazie a Pasquale Tena, ovviamente nostro inviato a Castelvolturno, nonché firma della Repubblica. Noi vogliamo in pubblicità, non prima però di aver letto il messaggio di Massimo: giocare adesso la Supercoppa in pieno mercato di riparazione dopo il mercato di agosto, che senso ha? Le squadre non sono più le stesse che hanno vinto. Diciamo che più che altro io porrei l'attenzione sul tema atavico del giocare una Supercoppa italiana in Arabia, che tra l'altro ieri in una scarsità di pubblico quasi imbarazzante, no? Sembrava quasi di essere tornati acusticamente ai tempi del Covid, quando si sentiva Gattuso urlare, si sentiva il rumore, il suono degli scarpini che andavano a toccare la palla. Davvero una sensazione tristissima che avvolgeva la partita di ieri. Insomma, ci ha pensato il Napoli a ridarci il buon umore con una prestazione che effettivamente, come ricordavano anche i nostri ospiti, lo stesso mister Tramezzani, non ci aspettavamo un Napoli totalmente diverso, ma che è sembrato molto più ricco di spirito e di voglia, di garra, no? Anche perché erano molto, gli azzurri erano insolitamente anche molto fisici nei contatti con la Fiorentina, con i giocatori della Fiorentina, hanno fatto anche qualche fallo, insomma sono stati molto caparbi anche nell'uno contro uno, che non è essenzialmente una delle caratteristiche per le quali il Napoli brilli per caratteristiche dei singoli calciatori. Detto questo, vogliamo in pubblicità, qualche istante e torniamo da voi. 339-666-9990, scriveteci.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:32, bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio in questo venerdì 19 gennaio 2024, con la leggerezza nel cuore perché il Napoli ha vinto appunto contro la Fiorentina per 3-0, conquistando la finale di Supercoppa Italiana. Si sta giocando in questi istanti Inter-Lazio, con l'Inter che appunto è in vantaggio per 1-0 con il gol di Thuram. Detto questo, però, dobbiamo anche affrontare un argomento che oggi è stato particolarmente caldo, ovvero la questione relativa alla posizione legale di Aurelio De Laurentiis, il patron del Napoli, relativamente alla vicenda Victor Osimhen. Abbiamo contattato per voi l'avvocato Fabio Fulgeri, che appunto è il legale di De Laurentiis. Avvocato, bentornato su Marte.
Buonasera a tutti.
Allora, avvocato, spaziamo un po' via il campo dai dubbi, perché sinceramente ce ne sono tanti, ci sono arrivati tantissimi messaggi nel corso della giornata. La posizione di Aurelio De Laurentiis, ma in realtà cosa è accaduto oggi?
No, oggi non è accaduto nulla, è arrivato l'avviso della conclusione delle indagini, che tengo a sottolineare non è assolutamente una richiesta di rinvio a giudizio, come è stato detto da qualcuno, ma è semplicemente una comunicazione di rito previsto dal codice di procedura penale, che le indagini sono concluse e che da questo momento possiamo prendere visione degli atti dell'inchiesta, dell'indagine, e spiegare, cominciare formalmente la nostra difesa, insomma. Esercitare il nostro diritto di difesa interloquendo con i pubblici ministeri.
Gli atti quando saranno nelle vostre disponibilità concretamente?
Verranno richiesti sicuramente nei prossimi giorni, ma credo che almeno una settimana di tempo ci per le necessarie lungaggini burocratiche sarà impiegata, quindi non credo prima di 10 giorni avremo a disposizione gli atti di indagine, ecco.
Allora, ci stanno arrivando tanti messaggi in cui si chiedono ai nostri radioascoltatori che cosa rischierebbe il Napoli qualora ci fosse si riaprisse, insomma, il processo per anche quello sportivo, ovviamente. Che cosa rischia invece il patron del Napoli?
Ma guardi, sinceramente sotto il profilo sportivo non posso rispondervi perché non è la mia materia, certo. Tratto esclusivamente il diritto penale. In ogni caso non credo che, almeno ritengo che non vi siano nuovi elementi rispetto a quelli già valutati dalla Procura e dal Tribunale Federale Sportivo, quindi sotto quell'aspetto non saprei rispondere, ma tenderei ad escludere nuove situazioni di pericolo. Ovviamente rimetto poi ai miei colleghi di diritto sportivo le valutazioni. Tenuto conto che non ne so nulla, poi una nuova persona.
Ci chiede il nostro amico Nicola se De Laurentiis potesse essere, cioè incorre nel rischio di essere sospeso.
Ma da che cosa, mi scusi?
Dal suo incarico, insomma, dal suo ruolo appunto di presidente del Napoli, qualora venissero riconosciuti delle manovre non proprio limpidissime, il falso in bilancio di cui si parla come capo di imputazione possibile.
Ma io mi sento di escluderle, oltretutto, ripeto, è un'ipotesi di
reato, chiaro.
Che deve essere sottoposta al vaglio, ammesso e non concesso che i PM non ritengano validi i nostri argomenti difensivi, che invece sono già stati ritenuti sicuramente diciamo, sono stati presi in considerazione dalla giustizia sportiva e anche dalla procura di Napoli,
sì,
che indagava sull'aspetto fiscale della medesima identica vicenda. Quindi non essendoci comunque alcun provvedimento che in qualche maniera ratifica questa mera ipotesi di reato, non credo che, cioè, anzi ritengo proprio, lo escluderei completamente.
Perfetto, ci ha fornito tutte le risposte di cui eravamo in cerca, perché erano uscite un po' di notizie discordanti tra loro, si era creata un po' di confusione, quindi abbiamo preferito noi qui a Radio Marte di contattare direttamente lei per avere delle informazioni molto più aderenti alla realtà, quindi la ringraziamo.
Di nulla.
La ringraziamo e le auguriamo buon lavoro, avvocato Fulgeri. Grazie.
Anche a voi, buona serata.
A lei. Allora, noi abbiamo affrontato, insomma, rapidamente, anche perché l'avvocato era in riunione, quindi è stato disponibilissimo, lo ringraziamo ulteriormente per questo flash, che era però doveroso, perché oggi era uscita appunto la notizia, rinviato a giudizio, campeggiava un po' su quasi tutti i siti sportivi, soprattutto quelli relativi chiaramente al Napoli. Si era creata sui social un po' di bagarre, un po' di preoccupazione, insomma al momento non è accaduto nulla di strano, nulla di diverso da quello che doveva accadere, cioè si sono concluse le indagini, è stato notificato l'atto di conclusione delle stesse. Torniamo però a parlare di campo, perché è la cosa che ci piace di più fare. Ieri il Napoli ci ha dato tanti spunti di riflessione, ce ne darà ancora anche questa altra semifinale tra Inter e Lazio, 38esimo minuto di gioco, ancora 1-0 per l'Inter, e lo facciamo con la collega e amica Italia Mele di Canale 8. Ciao Italia.
Ciao Manuela, buonasera. Prima di qualsiasi commento però lasciami la possibilità,
certo,
di ricordare, visto che è la prima volta che intervengo a Radio Marte da quel giorno prima purtroppo della tragica scomparsa di Toni, quando senza saperlo ci siamo salutati per l'ultima volta, lasciami rinnovare ancora una volta le mie più affettuose, sincere condoglianze a tutta la famiglia di Radio Marte, ma ovviamente soprattutto a sua moglie ed ai suoi bambini. E so che ogni volta che si ritorna sul tema si apre una ferita che sanguina tantissimo, ma non potevo non tornare nella casa di Radio Marte senza ricordare Toni, e quindi lasciatemelo fare, l'ho fatto, sono contenta. Adesso
posso dire però una cosa, Italia, che sì, questo è uno dei motivi per cui ti voglio bene e ti stimo tanto, quindi
grazie.
Ti ringrazio di cuore, e la ferita insomma relativa alla perdita di Toni Mollà penso che non si rimarginerà mai per la famiglia di Radio Marte, ovviamente per la sua in particolar modo, quindi un saluto e un abbraccio, cogliamo l'occasione nuovamente per darlo alla moglie Sonia e ai suoi due figli. Detto questo, Italia, torniamo a parlare del Napoli. Ieri abbiamo visto la partita insieme, quindi insomma una partita sorprendente, non ce l'aspettavamo, però quanto è stato convincente il Napoli, secondo te quanto a lungo potrà mantenere questo tipo di atteggiamento?
Dipende da quanto i calciatori ci crederanno. Ne abbiamo parlato anche ieri sera in trasmissione, Emanuela. La forza del Napoli di ieri, la forza di Mazzarri nella partita di ieri, è stata quella di aver convinto i calciatori a giocare in una maniera diversa rispetto alla quale loro sono abituati. Alcuni di loro ne hanno tratto beneficio, altri nel lungo periodo soprattutto potrebbero avere dei problemi, poi ci entriamo nello specifico. Quanto potrà durare dipenderà da quanto i giocatori riterranno che sia utile e funzionale alla loro ripresa e alla condizione contingente. Il Napoli in questo momento, ma Mazzarri devo dire che pur avendo sorpreso un po' tutti, in realtà aveva preparato il terreno nelle dichiarazioni a quello che poi sono state le scelte di ieri, perché tra l'altro proprio rispondendo anche ad una mia domanda aveva sottolineato come in realtà il Napoli di Spalletti aveva giocatori diversi a disposizione che adesso lui non ha più, vuoi per cessioni, vedi Kim, Lozano o lo stesso Elmas, vuoi per assenze forzate, vedi Osimhen e Anguissa in Coppa d'Africa, vuoi per infortuni come ad esempio Oliveira. Detto questo, è chiaro che in un momento del genere bisogna fare di necessità virtù. Io l'ho titolata la partita dei colpi, il colpo di coda di Walter Mazzarri che ricorda chi era e rimette in gioco se stesso, il colpo al cerchio non la botte dato da Mazzarri che da una parte, ripeto, convince i ragazzi dell'opportunità di giocare così, dall'altra parte promette che si tornerà ai vecchi sistemi appena possibile, e infine il colpo alla testa di Zerbin che poi diventa il protagonista inaspettato della, della serata. Quindi è tutta una questione di colpo anche di fortuna, ci aggiungo, perché magari fosse entrato quel calcio di rigore staremmo parlando forse di un'altra partita. Di fatto, alla tua domanda, io ripeto, rispondo ancora allo stesso modo: dipende da quanto i giocatori ci crederanno ancora, perché alcuni di loro sono obiettivamente penalizzati, tra tutti ovviamente gli esterni, in particolare Kvara, che si trova in pratica abbandonato a se stesso in un ruolo che prevede un sacrificio estremo da parte del ragazzo, considerando che praticamente la squadra ieri ha giocato schiacciatissima e bassissima e c'è troppa distanza tra la linea del centrocampo, diciamo così, che poi si abbassava fino alla difesa, e l'attacco, per cui diventa complicato. Vediamo che cosa accadrà in futuro, però io credo che tecnicamente proprio il Napoli non abbia una rosa capace di poter fare nel lungo periodo un gioco del genere.
In effetti il dubbio è questo. Su Kvara proprio rimarrei, perché hai fornito un assist interessante, spero di essere brava come Simeone a sfruttarlo. Kvara è diciamo un giocatore su cui Mazzarri sta lavorando fin dal suo ritorno sulla panchina del Napoli, ha provato ad accentrarlo per liberarlo un po' dalla pressione avversaria e avvicinarlo alla porta, un esperimento che prova a mettere in pratica un po' in tutte le partite, lo ha fatto un po' anche ieri con risultati diversi, perché ovviamente l'atteggiamento della squadra era diversa. Ti convince questo tipo di soluzione?
Allora, nelle corde del mister, per quello che insomma riusciamo a sapere, c'è l'idea di anche con un 3-4-2-1, insomma, che doveva essere un po' il modulo di partenza, anche se lui l'ha presentato diversamente, per molti è stato un 5, vabbè, lasciamo stare i numeri. L'idea è quello di mettere appunto vicino alla punta centrale calciatori, due calciatori che possono essere Kvara e Politano, Kvara, Lindstrom, vedremo anche Ngonghe adesso che è diventato ufficialmente un giocatore del Napoli, ma questa idea c'è. Se chiedi il mio parere, io credo che le difficoltà principali di Kvara, al di là del fatto che venga praticamente triplicato ogni volta che gli danno il pallone, derivino dal fatto che è poco accompagnato. Cioè è la costruzione della manovra d'attacco, secondo me, del Napoli che mette in difficoltà Kvara, non il fatto di essere triplicato, perché triplicato lo era, come quadruplicato anche pure l'anno scorso. La differenza stava magari nella possibilità di scaricare il pallone su compagni che potevano essere Mario Rui piuttosto che De Lischi. Io ho visto invece fino ad oggi un calciatore spesso abbandonato a se stesso e che aveva praticamente la necessità poi di tenersi palla e provare l'estremo, ma con scarse possibilità, considerando che ne avevi quattro attorno. Ragion per cui io credo che sì, una soluzione può essere quella di farlo giocare più vicino alla punta insieme al compagno, a un compagno laterale e avanti l'attaccante di turno, però secondo me, se dovessimo tornare ai vecchi sistemi, credo che l'azione debba essere accompagnata molto meglio nella costruzione e nello sviluppo.
Sì, anche come darti torto, anche perché abbiamo visto troppe volte quest'anno, nella stagione in corso, il portatore di palla azzurro, che possa essere Victor Osimhen, Simeone, lo stesso ovviamente Kvaratskhelia o Politano, non sapere su chi scaricare il pallone, perché in fase di proposizione i giocatori insomma non sono rapidissimi nell'accompagnare il portatore di palla stesso. Questo è un problema. Ieri infatti l'azione ad esempio del terzo gol è stata creata proprio dallo stesso Zerbin, recupera palla, si fa 50 metri circa di campo, davvero un'azione folgorante. Un flash sulla seconda finalista che uscirà ovviamente da Inter Lazio. L'Inter adesso è in vantaggio per 1-0 dal 17esimo. Ti aspetti appunto che sarà proprio l'Inter, e quale squadra ti augureresti?
Guarda, statisticamente ti devo dire che, considerando che l'Inter è in vantaggio, è probabile che siano loro. Tra l'altro stanno giocando anche bene, devo dire, i nerazzurri. Però guarda, ma credo che sia indifferente, forse ti troveresti con una squadra più facilmente irritibile con un sistema come quello di ieri se passasse la Lazio, perché in realtà l'Inter un po' gioca con l'idea, col concetto che ha attuato il Napoli l'altro giorno, e soprattutto lo fanno però uomo contro uomo, a differenza di quello che ha fatto il Napoli, che invece si è abbassato parecchio. Io credo che alla fine, ieri mi ero sbilanciato, avevo detto che secondo me passava la Lazio, era la mia sensazione. Statisticamente al 45esimo vince l'Inter, e quindi dobbiamo dire che probabilmente se la giocherà con l'Inter la finale.
Ti ringraziamo Italia per essere stata con noi, ti seguiamo su Canale 8.
Grazie e un abbraccio a tutti voi. Ciao.
Grazie ad Italia Mele. Prima di andare in pubblicità, rapidissimamente questo vocale della nostra amica Rosaria dal Vomero, ascoltiamolo insieme.
Buonasera, ciao Emanuela, ciao da Rosaria.
Ciao.
Ieri sera grande devo dire la verità, io ho fatto la scommessa 2-0 vincita per il Napoli con Simeone, poi ha fatto 3-0, ho perso 100 euro, ma non me ne importa proprio perché sono contenta così. Forza Napoli sempre.
E ci allega la nostra simpaticissima e affezionatissima amica Rosaria anche la foto a dimostrazione delle sue dichiarazioni. Nel frattempo Inter-Lazio si è concluso il primo tempo, risultato parziale sempre di 1-0. Voliamo in pubblicità perché abbiamo altri due ospiti, davvero tantissimi argomenti da affrontare. 339-666-9990, vi aspetto.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:48, Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo, che vedo addirittura con due cornette, una all'orecchio sinistro, una a quello destro. È una scena che non avremmo mai voluto vedere, devo ammetterlo. 339-666-9990 e questo è il numero da cui scrivere i vostri messaggi WhatsApp. La partita, giusto qualche statistica, Inter-Lazio, per farvi, diciamo, per rendervi un po' l'idea dell'aggressività dell'Inter, che è una squadra sì con un modulo accorto, ma è anche una squadra che sa creare tantissimo. 14 tiri totali dell'Inter contro i soli 2 della Lazio, di cui 3 nello specchio della porta, 0 per invece i giocatori appunto di Maurizio Sarri. 65% di possesso palla da parte dei nerazzurri contro il 35%. Insomma, diciamo che una squadra effettivamente granitica, che è in un'ottima condizione psicofisica, l'abbiamo detta, sarà molto probabilmente la avversaria del Napoli nella finale di lunedì. Ma ne parliamo con un tifosissimo chiaramente del Napoli, uno dei più noti in assoluto in tutto il mondo, il professore di diritto amministrativo della Luigi Vanvitelli, Guido Clemente di San Luca, bentornato su Marte.
Grazie Emanuela, buonasera agli ascoltatori.
Allora, Guido, hai visto la partita? Perché tu mi hai chiesto subito, intervengo, ma durante la pausa, cioè durante l'intervallo, che sensazioni hai avuto di Inter-Lazio?
Inaspettate, io avevo pronosticato, non è ancora finito naturalmente, certo, ma io ho pronosticato la vittoria della Lazio, che stasera trovo irriconoscibile. L'Inter mostra stasera di essere in palla. Io avevo immaginato la finale Napoli-Lazio e il ritorno al 4-3-3 di Mazzarri, ma se giochiamo contro questa Inter bisogna confermare il 3-5-2.
Direi di sì, dà molte più garanzie in fase difensiva. Però ieri che impressione ha avuto di questo Napoli più mazzarriano? Finalmente si è liberato da quella che poteva diventare una gabbia, ovvero il gioco bellissimo di Spalletti.
No, Manuel, io sono, come spesso accade, sono con incontro tendenza. Secondo me, del resto Mazzarri nelle sue dichiarazioni lo ha confermato, lui non è che ha cambiato il modulo di gioco. In questo periodo lentamente sta abituando la squadra a giocare ragionando anche sull'avversario, e ieri ha incartato letteralmente Italiano, sorprendendolo completamente con questo schema, che non è che è il vecchio mazzarriano, c'è poco. Mazzarri giocava con Lavezzi, Cavani, Hamsik, ma il gioco completamente. E tutti dicono la difesa a tre. Mazzarri ha spiegato che anche all'epoca, in alcune circostanze, lui giocava 4-3-3, sì, portando Verami sulla linea dei difensori. Insomma, si fa un sacco di parlare, secondo me, un poco a bandera. Mazzarri c'ha questo, che è un allenatore vecchia scuola, di vecchia tradizione, che capisce il momento, i giocatori, la situazione psicologica e soprattutto studia l'avversario. Ieri la Fiorentina l'ha studiata benissimo e l'ha incartata. Adesso il problema è capire. Io infatti, pronosticando la finale Lazio-Napoli, immaginavo che sarebbe, come lui ha detto, io ritornerò al 4-3-3, immaginavo anche perché poi bisogna capire le nostre condizioni quali sono. Io mi auguro tanto che recuperi Demme, perché se giochiamo con Demme, Lobotka davanti alla difesa e Zielinski in appoggio alle punte, cioè col centrocampo a tre, secondo me diciamo, perché Lobotka con le due mezziali ai suoi lati gioca molto meglio e Demme garantisce moltissimo. Sì. Insomma, io vedo in questo momento, se nel secondo tempo non cambia niente, la partita continua a essere così, a meno che il maestro Sarri non faccia due o tre sostituzioni e rinvigorisca la squadra. Li ho visti perdere tutti i contratti, perdere ogni seconda palla, insomma, una cosa che non è da lui, insomma, infatti l'ho visto piuttosto contrariato Sarri. Comunque, insomma, vediamo, se il secondo tempo si conferma così e in finale ci viene l'Inter, evidentemente secondo me bisognerà giocare di nuovo con uno schema più a speculare, perché l'Inter così gioca, l'Inter gioca 3-5-2 e quindi giocare a specchio e sperare in una partita super gagliarda come è stata con la Fiorentina, con grande determinazione e voglia, insomma, la squadra mi è sembrata in ripresa, onestamente, ora vedremo.
In ripresa? In ripresa sia dal punto di vista atletico, ma soprattutto dal punto di vista mentale, è sembrata adeguarsi a questa trasformazione anche momentanea, magari richiesta da Walter Mazzarri, e non è una cosa di poco conto.
D'accordo con te, lo sto scrivendo già da una quindicina di giorni. La squadra si è smarrita in queste ultime due partite. Io, per esempio, tutti hanno detto che con la Salernitana si è visto il non calcio, eccetera. Io non sono affatto d'accordo. Anche Spalletti, col suo gioco spettacolare, quando incrociava la squadra che si difendeva 11, spesso trovava difficoltà a mettere la palla e gliel'ha risolto un sacco di... La risolto Osimhen con quegli stacchi poderosi che faceva gol, eccetera.
Kvara anche trovando dei dribbling assurdi e liberandosi da situazioni addirittura di quadrupla marcatura.
Però faceva fatica sul piano del gioco. La Salernitana ha giocato con 11 uomini dietro la linea della palla. Non era facile. Io ho visto la lieve ripresa fisica e buona ripresa psicologica, perché poi alla fine abbiamo vinto con un arrembaggio pazzesco. Qualcuno dice se la Salernitana avesse fatto gol, tutte quelle che vuoi tu, quando ha salvato la palla il portiere, tutto quello che vuoi tu, passava in vantaggio la Salernitana, però poteva passare in vantaggio il Napoli, come poteva succedere a Torino. C'è una componente di Kairos, io lo continuo a ripetere, nel gioco del pallone come nella vita, che è imponderabile. A Torino noi abbiamo perso perché all'ultimo minuto del primo tempo, sulla palla sporca buttata in mezzo a capo Imbrella, c'è stato il tocco di stinco di casuale di Zapata, che è diventato un assist per Sanabria. È una cosa casuale. Vediamolo il secondo tempo, e così casualmente, per un impeto eccessivo, Mazzocchi ci ha penetrato, si fa espellere. Già avevamo avuto qualche prima avvisaglia di una ripresa diversa, e purtroppo ci sono questi fatti che sono imponderabili, che quando accadono determinano il risultato e l'esito delle partite. E vediamo come va a finire stasera. Se giochiamo contro l'Inter, secondo me Mazzarri giocherà a specchio, non riproporrà il 4-3-3. Se invece giochiamo con la Lazio, perché il secondo tempo dovesse perché poi il pallone è imponderabile, e da tutto questo, una palla sporca finisce in aria, se l'Inter finiscono 1-1, vanno ai rigori e passa la Lazio, poi perché ricominciamo, era avuto 10 palle gol nel primo tempo, ha dominato, eccetera eccetera, e che stia anche così funziona.
Ma è così. Tra l'altro effettivamente il calcio è proprio sempre più paradigma, no, dell'imprevedibilità della vita, quindi insomma si deve aspettare davvero il 95esimo ed oltre prima di poter dichiarare effettivamente acquisito un risultato, tranne ovviamente in casi dove si è maturato un punteggio, un parziale che non lascia adito a dubbi. Antonio dice: credo che non arriverà nessun centrocampista, il Camerun è con un piede fuori dalla competizione. De Laurentiis è riuscito a risparmiare anche questa volta, lo ricordiamo per chi non stia seguendo la Coppa d'Africa, che oggi il Camerun ha perso con il risultato di 3-1 a favore del Senegal, e che attualmente ha racimolato un solo punto nel gruppo C della Coppa d'Africa stessa. Sei d'accordo, Guido, con questa visione? Io credo che il centrocampista però dovrebbe arrivare, perché comunque un altro incontrista, il Napoli, insomma, un po' di necessità di un altro incontrista la dovrebbe avere, no?
Guarda, Emanuele, io penso che la cosa fondamentale sia comprare il centrale di difesa,
senza dubbio,
più di qualunque altra cosa. Poi sì, poi anche il mediano, se anche chissà dovesse rientrare a fine settimana prossima, probabilmente, diciamo, perché io continuo a considerare Demme un ottimo giocatore, accantonato giustamente, Demme rimane fino a fine stagione, deve essere considerato un effettivo intercambiabile nell'11 centrocampo, e secondo me tutto sommato io Barak per esempio non mi piace, insomma preferisco che se mi prenda Demme, tra Demme e Barak io preferisco Demme là dietro.
Diciamo viene anche da un periodo in cui non sta giocando tantissimo, non è la prima scelta, insomma, della Fiorentina di Italiano, insomma, vabbè, vedremo come continuerà. Ciò Emanuela, si parla sempre di Sarri per il Napoli, si vede che nei momenti importanti però non vince mai, meglio continuare con Mazzarri se dobbiamo tornare alla vecchia scuola, questo è il pensiero di David Bird, sei d'accordo, Guido?
Io non lo so, ripeto ancora una volta, io sono convinto che Mazzarri, quando ha detto che si è innamorato del gioco di Spalletti, che l'ha studiato, è convinto di fare, è sincero. Il punto è che purtroppo si sono verificate una serie di contingenze negative, spaventose, gli infortuni, poi la Coppa d'Africa, eccetera. La squadra, dopo la stagione, l'epoca del francese, si è disorientata. È molto faticoso, ora stare lentamente recuperando sia psicologicamente che fisicamente, perché la squadra fisicamente era a pezzi,
sì, credo
che
sì.
Adesso i cavi di preparazione di Pondrelli stiano cominciando a dare degli effetti, secondo me progressivamente qui alla fine della stagione potrebbe rimettere fisicamente a posto, psicologicamente convinta e completamente duttile, cioè essere in grado di giocare come un allenatore alla Mazzarri, cioè uno che studia l'avversario, che non è come Iniesta, di quelli che fanno le cose fondamentalista della costruzione, ma gioca in modo alternato, in maniera intelligente, secondo me potrà, a seconda dell'avversario, cambiare la situazione. Poi speriamo che non si fa male Osimhen. Anche chissà se viene eliminato il Camerun, dovrebbe essere di qui una settimana, credo, perché fine prossima settimana dovrebbe essere rientrato. Poi abbiamo Kajust, che tutto sommato sta progressivamente entrando,
migliorando,
Lindstrom, che secondo me ieri è entrato bene, può dare. Poi ci stanno chi si rinnovano, guardate che Traoré, se sta bene,
è un talento assolutamente.
Traoré è un crack.
E anche Ngong è davvero un talento straordinario, secondo me è un ottimo acquisto da parte del Napoli per la stagione in corso e anche per il futuro.
È tutto da vedere, per adesso io non andrei troppo in là col pensiero. Io mi concentrerei, ora sta ricominciando il secondo tempo, cerchiamo di vedere bene come funziona questo secondo tempo, magari anche un po' bufando l'Inter, perché poi appunto bufare fa sempre bene. Se dovesse essere l'Inter in finale, io, perché io sono concentrato sulla finale,
sogno che
consegua il diritto a vincere la Supercoppa, il diritto che gli è stato scippato di Mazzarri. Sogno Valterone che alza la coppa, perché
sarebbe una bellissima storia. Sarebbe una bellissima storia, un bel risarcimento. Detto questo, ti ringraziamo, Guido, ti lasciamo andare al secondo tempo che sta iniziando proprio in questi istanti. Grazie per essere stato con noi.
È stato un piacere, Manu,
sempre mio,
a tutti gli ascoltatori.
Grazie al professore Guido Clemente di San Luca. Siamo arrivati alla conclusione di quest'ora, voglio leggere rapidissimamente alcuni dei vostri messaggi. Buonasera a tutti voi, basta con la brutta copia di Spalletti, meglio la bella copia di Mazzarri, pragmatismo vincente. Un saluto affettuoso da Roberto da Casoria. Buonasera Emanuela, Costantino da Cesa, provincia di Caserta, l'anno prossimo preferisco Southgate. Gate. Detto questo, noi andiamo in conclusione, è terminata la nostra ora di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Lo sport torna domani dalle 12 alle 14 con l'appuntamento fisso di Marte Sport Show, questa volta però con Dario Sarnataro, una piccola sostituzione per quanto riguarda la giornata di domani. Poi ritroverete ovviamente la prossima settimana Peppe Iannicelli. Io ovviamente non posso esimermi dal ringraziare con affetto Vincenzo Russo, che ha supportato la puntata di oggi dalla regia con grande efficienza. Damianella Castelli, è tutto, vi auguro una buona serata, un buon secondo tempo di Inter Lazio.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.